Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va.
Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Non so perché, ma qualcosa mi dice che la donna che ho davanti occuperà molto del mio tempo. Ha una gran voglia di raccontare e questo naturalmente mi facilita il compito. Partiamo dal ricordo più lontano di quando era bambina, così cominciamo a raccontare la storia.
Allora, il ricordo più lontano di quando ero bambina era il ricordo di una bambina messa da parte. Tu no, tu sei piccola, quindi questo senso dell'esclusione che mi porto dietro da quando ero bambina. Cioè questa sensazione di essere fuori da, perché io ho una sorella che ha un po' di mesi più di me e quindi vivevamo in un paese, in queste strade dove non passavano macchine, perché la macchina si usava solo la domenica per andare a trovare i parenti, quindi si viveva per strada, c'erano molti bambini allora, essendo nata nel 60 appunto. Però sempre questa sensazione, che poi non è sempre stato così, però io ricordo che io questo di un'infanzia non esattamente felice. Infatti sono contenta quando sento delle persone che dicono: ho avuto un'infanzia bellissima. Vabbè, allora è possibile, cioè c'è questa possibilità. Cioè, io mi sono sempre consolata molto con l'idea che c'era una possibilità, diverse vie da percorrere, in base un po' a quello che uno sceglie, in base alla fortuna che ha, capitano cose diverse nella vita.
Ecco, però da quello che ho sentito finora non mi sembra ci sono gravi motivi di sofferenza. Sì, una sorella, può essere fra sorelle c'è un po' di gelosia.
No, ma poi noi andavamo molto d'accordo, io andavo molto d'accordo con mia sorella. Era proprio il fatto del gruppo, di dire tu no, tu sei piccola, tu... Poi la sofferenza, la vita non è qualcosa di oggettivo, è qualcosa di soggettivo, nel senso che la stessa cosa in sé provoca delle reazioni e in un'altra persona ne provoca altre.
Vediamo di circostanziarlo in dei momenti, degli episodi precisi. Tu no, che lo dicono i più grandi perché lei frequentava gente più grande di lei, forse per quello.
Sì, ma tu nell'arco dei 2-3 anni, non è che avevano molti più anni di me. Non so, per dire la cosa più banale, andiamo a saltare il fosso, no? Tutti saltano il fosso, io a 3 anni cado dentro e mi tirano fuori più morta che viva, per dire. Infatti, ad esempio, una cosa che diceva sempre mia madre era questa: che io avrei dovuto sposare una persona allegra perché ero una bambina triste. Sono sempre stata una persona triste.
È vero, era una bambina triste.
Sì, da bambina sì. Poi in realtà, da un certo punto di vista, sono migliorata, perché io penso che nella vita niente accada per caso. Quindi quello che è stata un'esperienza negativa negli anni poi è diventata la mia forza.
Ma lei ha delle foto di lei bambina con la faccia triste che vede qua quanto
sì, perché mia mamma aveva dei riti. Al compimento del 3° anno ci portava in via Paolo Sarpi a Milano, prendeva il pullman, ci portava lì e ci portava in questo studio fotografico, quelli che c'erano una volta, con il tetto aperto, questi teli, queste cose tutte polverose, e questo fotografo ci metteva in posa. Io me lo ricordo perché ho una sorella che ha 8 anni meno di me, quindi ha passato anche lei il rito del 3 anni foto dal fotografo, ed ero andata con mia madre e ci metteva appoggiati a questi specie di, non so come chiamarli, questi tavolini, e ci faceva queste foto.
Sì,
da...
erano delle balaustrine di legno tornito.
Sì,
ma roba ottocentesca, cioè sembra... No, ottocentesca no, ma è roba
sì, sì, no, ma
è prima
sì,
del Novecento, sono foto... Mia nonna ce l'ha, mia nonna è classe
Noi tre sorelle ce l'abbiamo. eravamo tutte e tre. E poi c'era questo fatto, no, che io da piccola ero sempre molto malata, avevo dei problemi di salute, per cui c'era mia sorella, la più grande.
Scusi, ma questa era triste, era bambina malaticcia, è chiaro, è tutto.
Sì, forse anche questo.
Sì, però un personaggio, si rende conto, è un personaggio da romanzo d'appendice, la bambina malata, poverina.
Sì, 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 brutta, tua sorella sana, scoppia di salute.
Era brutta.
E poi un'altra cosa che c'è, un'altra foto, ricordo che abbiamo, è la deportazione alle colonie invernali, perché la mia generazione andava in colonia, perché i miei non andavano al mare, venendo dalla campagna, mia madre dalla provincia di Piacenza, mio padre da quella di Cremona. C'era questa idea che il mare fa bene in inverno, per cui tu non vai al mare d'estate, ci vai in inverno,
e
a febbraio.
Che fai? Niente, respiri l'aria.
Guarda, io ero talmente piccola che non mi ricordo. Mi ricordo due cose della colonia, ma veramente un bagno penale era, non era una...
Cioè... Ma invece quando non andava in queste meravigliose vacanze al mare d'inverno?
Beh, andavo in meravigliose vacanze vicino a Pianello Vantidone, in collina, dove abitava mia nonna, dove anche lì c'era un mondo completamente selvaggio. Mia nonna partiva al mattino per andare nei filei, che erano le viti, a lavorare, tornava a mezzogiorno a farci da mangiare, e la sera... Per il resto del tempo io e mia sorella eravamo abbandonate a noi stessi.
Quanti anni avevate allora?
Fino a 15-16 anni siamo andati in questo posto.
Quindi l'adolescenza l'ha passata abbandonata con la nonna che andava a potare lì?
Sì, sì, sì. Beh, però è quello che ti aiuta, no?
Sì, sì, è figo.
Ti aiuta a risolvere i problemi, perché se sei lì da solo e la nonna è nei filei e ora che arriva passa a casa, passa un'ora, ma ce la devi cavare da solo.
Ma che facevate le sue sorelle?
Andavamo su e giù per le colline.
Camminavate?
Cioè, sì, camminavamo, giocavamo, poi non c'era l'acqua in casa perché bisogna andare a prendere l'acqua alla fonte. Tutte queste cose un po' primordiali, un po' da selvaggi.
In effetti è una vita, sembra una vita di altri tempi.
Sì, sì, sì.
Ma che anni erano gli anni già?
Io sono nata nel 1960.
E quindi erano già gli anni 70, metà degli anni 70.
Sì, però mia madre aveva una visione del mondo un po' ottocentesca, mettiamola così, no? Però da un lato era così, da un lato, per altre verso, era molto moderna, era molto avanti, per cui, non so, questo fatto di venire dalla campagna ha fatto di me e le mie sorelle comunque delle persone molto forti. My goon is hanging in the purple sky. Baby's sleeping while its mother sighs. Talking about the rich folks. Rich folks have the same jokes, and they park in basic places. The priest is preaching from a shallow grave. He counts his money, then he paints you safe. Talking to the young folks. Young folks share the same jokes, but they meet in older places. So don't tell me about your success, nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest. Those illusions you claim to have going. The sun is shining as it's always done. Coffin dust is a base of everyone. The poor create the rich hoax, and only late breastfed fools believe it. So don't tell me about your success, no.
informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
Voi eravate coltivatori diretti, cioè lavoravate proprio
sì,
alla campagna?
Sì, noi avevamo, dunque mio padre è arrivato come operaio a Milano, da lì poi la sua azienda si è trasferita fuori Milano perché è stato quel momento in cui Milano, che era dentro la città, una città di fabbriche, hanno cominciato a spostarsi fuori, no? Quindi fabbriche nuove, innovative e così via. Per cui ci siamo trasferiti in questo paese, in questo piccolo paese. Siccome mia madre aveva avuto un impatto tremendo con la fabbrica, con lavorava, mi ricordo, in piazza Zavattari alla Siemens, che lei ovviamente chiamava Siemens, e quindi si è un po' esaurita, sono venuti.
Quindi diciamo da persone che da una diciamo cultura rurale contadina eravate inurbati.
Sì, abitavamo a Milano, cioè io sono nata in questo paese, però i miei primi 3 anni, 4 anni di matrimonio l'hanno fatto in città.
E poi sono tornati
perché mio padre allora si seguiva l'azienda, no? Per cui non viaggiavi, andavi dove lavoravi, no? E quindi siccome mia madre era esaurita ha cominciato a tenere un po' di galline in un capannoncino che avevamo vicino a casa, poi aumenta.
Ma questo eravate ancora in città, cioè la periferia di Milano stavate?
No, a 12-13 chilometri da Milano. Beh, in un paese.
Avete cominciato a fare un pollaio?
Sì, un pollaio che poi è diventato un allevamento di 20.000 galline.
Ah, quindi è diventato un industriale dei polli, suo padre?
E poi, sì, è stato un industriale della gallina ovaiola, non dei polli, perché poi nel tempo ci
Ma erano galline per fare le uova, non per mangiare.
Sì, il nostro centro degli affari era vendere uova, che era quello anche il problema, perché si lavora con un prodotto fresco, quindi bisogna fare molta attenzione.
Beh, qualcuno dovrà pur venderle le uova, è chiaro. E le galline quindi non si le mangiava nessuno, erano lì a fare uova la mattina alla sera.
Poi quando, perché appunto purtroppo essendo un allevamento industriale, quando le galline arrivavano ad un livello di produzione che non era più economicamente sostenibili, perché loro andavano avanti ancora a fare le uova, venivano vendute
e andavano al macello. Entrano brodo di galline, è chiaro. Lei era già abbastanza grande, aveva passato l'adolescenza in questo periodo, mi pare, no?
Sì, però ecco, i miei genitori avevano un po' quest'idea che loro, pur non avendo studiato, riconoscevano il grande valore dello studio, della scuola, no? Per cui ci hanno mandato a scuola tutti e tre, però consideravano la scuola un dopolavoro, per cui prima si va a raccogliere le uova, a fare delle cose in allevamento e poi si va a scuola.
Quindi com'era la sua giornata? Si alzava, andava al pollaio, prendeva le uova, pigliava i cestini?
No, pomeriggio, perché le galline depongono le uova da mezzogiorno fino alle 2, 2:30.
Quindi la mattina andava a scuola e poi andava a prendere le uova?
Sì, poi si dava una mano in allevamento, poi c'erano dei lavori stagionali da fare, in allevamento. Mi ricordo che mia sorella, quella piccolina, tante volte ha dormito nel pollaio perché allora si vaccinavano le galline di notte perché scappavano e bisognava prenderle, no? Quindi bisognava fargli il ciclo di vaccinazioni per proteggerle, perché anche questa storia degli antibiotici va un po' rivista, no? Perché appunto per non ricorrere a cure nel periodo di deposizione, le galline prima di arrivare alla deposizione venivano riempite di vaccinazioni che le proteggevano contro le malattie più pericolose, compreso la salmonella. Questa è una nota tecnica del mio ex lavoro.
Quindi lei ha vissuto a contatto stretto con le galline, mi sembravate casa e pollaio.
Con le galline, i cani, i gatti, cioè proprio una cosa così.
Ma com'era la vita sociale? Perché
non c'era, nel senso che finché eravamo piccole andavamo all'oratorio, diciamo fino alla terza media. Poi, siccome allora non c'erano scuole dappertutto, noi siamo dovuti andare a Milano al liceo. E quindi questo fatto di andare al liceo, eravamo pochissime nella mia classe che hanno lasciato, non dico il paese, facevamo avanti e indietro in realtà, e quindi si sono perse queste amicizie del paese. Che poi hanno
avevate raggiunto anche un certo benessere, era un piccolo industriale suo padre.
Sì, però mio padre aveva questa idea che, diciamo così, la formazione va fatta nell'idea di essere sul punto di morire di fame, no? Per cui, per dire, io quando avevo 17 anni mio padre ha comprato la casa al mare, ma lui per tutta la vita ha sempre continuato a farci credere che stavamo morendo di fame, per cui non era proprio la percezione, non era,
era
quella,
era un principio di austerità
contadino, sì, austerità. Ma giusto, perché
ma
poi
guardi, sono stato allevato anch'io con gli stessi principi.
Appunto, ma poi si
la micragna, la micragna era la religione quotidiana, poi non ho mai saputo se era vera o finta, forse era anche vera, però c'era sempre quest'idea che mancava qualcosa, non c'erano i soldi, bisognava essere
secondo me c'era una grande paura, perché mio padre veniva da una zona il cremonese, dove comunque la gente che aveva terra, che poi veniva coltivata anche in maniera diversa, non c'era la piccola proprietà, certi problemi non li ha mai avuti. Mia madre, non dico che ha sofferto la fame, ma aveva solo il pane da mangiare, cioè era veramente, la zona collinare era una zona veramente molto povera, per cui c'era questa paura, che poi è quello che mi ha aiutato nella vita, perché io quando poi ho rilevato l'allevamento dei miei genitori non ho mai chiesto, oppure ho chiesto aiuto alle banche, ma in modo molto controllato, perché ho sempre avuto l'idea che bisognava guardare nell'economia della casa, del lavoro, molto avanti, per cui mai ipotecare il futuro con prestiti, con cose di questo genere, ma andare sul concreto, anche perché è alla base di, poi uno può fare quello che vuole, ma per me era un recuperare questa idea di stabilità che da piccola mi era mancata, ma che in fondo mi è sempre rimasta dentro, cioè io mi sono sempre sentita una precaria in tutte le situazioni.
Mi viene da pensare, il periodo del liceo, che è il periodo in cui uno mette le prime relazioni a terra, comincia con il fatto che alla fine lei pomeriggio andava lì e si occupava di galline, la limitava in qualche maniera, cioè un domani
certo, perché ci tagliava fuori anche dalle relazioni con i compagni di classe. Io ho cominciato ad uscire con i miei compagni di classe al quinto anno del liceo, i miei compagni non sapevano neanche chi ero, però io ho avuto la fortuna al liceo di avere un'amica che veniva dalla mia stessa esperienza,
quindi la capiva.
Veniva, sì, tra l'altro, e questa è la cosa curiosa, veniva da un paese della Sicilia, però anche lei veniva da una famiglia contadina che aveva abbandonato la Sicilia per entrare in fabbrica, quindi parlavamo lo stesso linguaggio e quindi noi ce ne stavamo per i fatti nostri, non avevamo bisogno di relazionarci con gli altri.
Poi anche perché secondo me parlavate linguaggi diversi, vi sentivate un po' diversi.
No, noi parlavamo lo stesso linguaggio.
No, non parlo di dialetto, nel senso avete punti di riferimento. Io a metà
erano
degli anni 70 me ne ricordo cos'era il liceo.
Sì. Furono giorni un po' bui della nostra esistenza. Il terrorismo, cioè non era ancora il terrorismo arrivato, erano le manifestazioni,
sì, erano gli anni della tensione politica.
Non andare via Mancini, sì. Poi c'è stato un cambiamento radicale con il rapimento di Moro. Lo spartiacque è quello che ha dato.
Tutto questo, diciamo, era un sentire nazionale. In tutti i licei d'Italia c'erano contrapposizioni, sì, forti, violente fra studenti, destra contro sinistra. Cominciavano a esserci i primi barlumi della lotta armata, del terrorismo. C'erano morti per strada.
Sì.
Comunque sia, c'erano atti di violenza
era
costanti. Tutti i sabati le manifestazioni. Ecco, la sua vita era, diciamo, una sorta di osi al di fuori di tutto questo. Erano fenomeni molto metropolitani. Poco
sì,
a che fare, non ce la vedo all'assemblea una che racconta che poi va a pulire i pollai delle galline il pomeriggio.
No, noi andavamo all'assemblea perché ci costringevano, ma poi non era quella la nostra storia, nel senso che io e la mia amica guardavamo queste cose dall'esterno, da fuori, no? Perché chi parlava di proletari aveva il padre dirigente, non sapeva di cosa stava parlando, giusto?
Capisco. No. Eravate quello che oggi si dice il paese reale, che però non aveva voce in capitolo in quel periodo.
No, però andava bene così.
Aveva cominciato a avere amicizie, conoscenze, amore in quel periodo. Questa situazione la isolava dalla capacità di relazionarsi.
Sì.
Per portare un fidanzato al pollaio non poteva assolutamente.
No, perché poi c'era da lavorare e da studiare, per cui tutte queste cose qua. Io ho sempre avuto da ragazza fidanzati mezzi nascosti, fidanzati poi. Insomma, diciamo così.
Ma le conveniva entrare in convento a 3 anni? Comunque, poi fatto una vita più o meno simile, ma con meno preoccupazione.
Ma no, ma sai, perché comunque si aveva un rispetto della vita dei genitori che adesso non esiste. Go, little birdie, fly high, higher than the sky, higher than the sky.
from fear and its storm. Don't be scared in the dark. Go, go and tell him that I've been thinking of him. Tell him not to be worried about me, 'cause I'm doing pretty good. Every day I do the best that I can do. Go, little birdie, fly high, higher than the sky. Go and tell him that I miss him, and I wish he was still here to bring some peace in my soul. When the try to sing, my voice will break. And tell him, no matter where I'll go, no matter what I'll do, I would always take him with me. And I let him see the world through my eyes. When the
informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
Volevate essere delle brave ragazze a tutti i costi, lo so,
sì.
Era il tempo in cui la famiglia era questo, aveva un senso, si viveva nell'idea che si dovesse sempre dimostrare ai genitori di essere quello che loro volevano.
No, si voleva non farli star male, perché loro poverini lavoravano, no? Io ad esempio, quello che mi ha sempre messo in contrapposizione con i miei genitori era che io ho sempre pensato che loro in buona fede, quello che hanno fatto l'hanno fatto per il loro riscatto sociale, perché io credo che le persone cerchino nella vita quello che gli è mancato da piccoli, no?
Beh certo, quella generazione quello era, usciva dalla guerra, situazione disastrosa. Lei pensi l'iter di suo padre, dalla campagna è andato a lavorare in fabbrica, poi pian piano...
Ma perché poi mio padre era comunque una persona... Per certi, non perché io lo voglio idealizzare, però era una persona speciale, nel senso che era una persona che ha sempre guardato avanti con gli strumenti che aveva. Infatti lui diceva sempre: se io avessi studiato chissà cosa avrei fatto, cosa sarei diventato, no? che poi da un lato lo faceva anche abbastanza vivere male, perché viveva spesso con questa idea dell'avrei potuto e non l'ho fatto. Invece lui ha fatto tanto, e io ho sempre pensato che lui fosse in realtà stata una persona molto fortunata, perché non tutti hanno delle ambizioni e dei sogni, e entro i certi limiti che hanno e gli strumenti che hanno riescono a realizzare questi sogni.
Suo padre penso che abbia realizzato comunque,
però lui è sempre stato sogno, convinto,
un sogno imprenditoriale che era impensabile dalla condizione di partenza.
È sempre stato convinto che avrebbe potuto fare di più. E quindi io ho sempre sentito questa cosa come un, che poi non era di fatto, una forma di ipocrisia, per cui il ricatto era: lo faccio per te.
Andiamo per i gradi. Dunque, io l'ho lasciata, che
al liceo senza fidanzato, con le bombe che volavano in testa.
Senza fidanzata, sì. Che mentre gli altri si tiravano le bombe, lei si tirava le uova delle galline,
sì,
diciamo così.
Certo.
Però a un certo punto lei, mi sembra di capito, ha ereditato questa azienda da suo padre.
No, è successa una cosa, perché i percorsi non sono mai molto lineari. Io, siccome appunto avevo questo rapporto un po' difficile con i miei genitori, finito il liceo ho cominciato a cercare lavoro, e intanto facevo l'università. E solo che ci ho impiegato un sacco di tempo a trovare lavoro, e quando ho trovato lavoro sono andata a lavorare in un'azienda americana nell'ufficio marketing communication, e per me era stata una tragedia, perché l'idea di stare chiusa in un posto per 8 ore, e mi sentivo imprigionata, intrappolata, non ci dovevo pensare.
Quella è la prassi, chi vive in città e fa un lavoro di terziario è questo qua, sta in un ufficio.
Sì, infatti era una roba tremenda. Nel frattempo poi mio padre, siccome allora si andava in pensione a 60 anni, i miei erano persone che avevano lavorato molto, ma in termini proprio di lavori faticosi, ad un certo punto mio padre aveva deciso di assumere, aveva già una ragazza che l'aiutava e che sostituiva me e mia sorella nella raccolta delle uova, ha deciso di prendere un ragazzo per aiutarlo nelle consegne, perché noi avevamo la produzione ma anche la vendita. E quindi siccome all'epoca, diciamo intorno agli anni 86, sì, era circa l'86, nessun italiano voleva fare questo lavoro. Noi avevamo dei contatti con un prete che aveva aperto da un po' di anni una comunità per tossicodipendenti, e io ho suggerito a mio padre che, siccome era un lavoro che nessuno voleva fare, doveva cercare qualcuno per disperazione. E quindi dove cercare una persona così? In una comunità per ex tossicodipendenti, perché questi già erano abituati a lavorare con gli animali, chi con le mucche, chi con le galline. E quindi lui ha chiesto a questo prete di mandargli delle persone da vedere. Uno è venuto, ha dato un'occhiata, troppo lontano non ci vengo. Poi arriva questo strano individuo che veniva dalla città, figlio di una, diciamo così, un impiegato che aveva fatto carriera, che lavorava in comunità con le galline, ed è venuto a lavorare da noi. Quindi abbiamo avuto questa persona per casa che mangiava da noi, perché c'era questa abitudine che chi lavorava da te e veniva, non veniva dal paese vicino, comunque mangiava con i titolari dell'allevamento. E ho cominciato questa frequentazione con questa persona. E qui andiamo alla seconda svolta della mia vita.
Ma quindi è stato il suo fidanzato questo, in questo senso?
Sì. Sì, è stato il mio fidanzato.
Ah, un amore ancillare, al contrario, cioè lei si è messa con il suo dipendente.
Sì.
Mica c'è niente di strano.
No, ma non c'è, non è la cosa in sé per sé strana. È che, diciamo, non è stata forse una scelta molto...
Non era una brava persona. Beh, però è una persona su una via di redenzione, mi pare, no?
No, perché lui aveva un problema che non gli è mai stato curato. Lui in realtà era un compulsivo, per cui passava dalla droga a altre forme di dipendenza, e siccome nessuno l'ha mai seriamente curato, di fatto non è mai guarito.
Perché tanto bene quello aveva scelto come fidanzato, sì, a me le piaceva.
Diciamo che era una persona che, come tutte le persone che hanno questo tipo di esperienza, soprattutto se cominciano non perché gli altri lo trascinano, ma perché ad un certo punto lui ha deciso di intraprendere questo percorso di tossicodipendente, ha cominciato a farsi di eroina, no? Ma in maniera molto, non so come dire, come scelta, non è che...
Vabbè, sì, molti avevano una motivazione d'origine filosofica, almeno così, poi una volta dentro sei dentro, ce l'hai addosso.
Sì, soprattutto l'eroina.
Non era uscito dall'eroina, però.
Lui, quando io l'ho conosciuto, era ancora in comunità. È stato fuori credo 2 mesi, poi ha ricominciato, è andato avanti per qualche mese, è rientrato in comunità. Insomma, diciamo, il percorso della tossicodipendenza sua non è mai stato...
Quindi faceva dentro e fuori praticamente, non era...
Sì, però nel frattempo noi eravamo fidanzati, i miei dicevano lascialo perdere, io tenevo nascoste tutte queste cose, non dicevo che lui era rientrato in comunità, cioè c'era tutto un...
Cioè,
una cosa...
diciamo, li teneva a gioco.
Sì,
ma come si fa? Non... Come si fa a avere una storia se non si condivide poi anche, diciamo...
No, però c'è un problema di fondo e me l'ha spiegato un mio amico che lavorava con questo prete. Lui mi diceva questa cosa, che noi che viviamo in un certo ambiente abbastanza controllato, cioè io, mio padre era una persona alta, 1,90, già solo la sua presenza...
incuteva timore.
Però ti dava questa sensazione di persona solida, di persona seria, per cui noi essendo le figlie del... vivevamo in un certo senso di luce riflessa, no? Nessuno si permetteva di dirci una mezza cosa fuori posto, no? Perché io ho sempre avuto, ma ancora adesso nel lavoro che sto facendo, i miei colleghi mi tengono alla larga, mi tengono distante, perché do questa impressione di essere una molto altezzosa, con la puzza sotto il naso, tu no, tu no, tu no, e quindi, cioè, perché io subito tu no, e forse lo faccio con gli altri, non lo so.
Adesso che lavoro fa? No, scusa, non me l'ha detto, che lavoro fa adesso?
La tassista.
Ah, adesso fa la tassista. Vabbè, però sì. C'è secondo me una vita da raccontare ancora tra il fidanzato drogato che entra e esce, lei figlia dell'industriale che incute timore, che si è fatto da solo, uomo autoritario, e la tassista, ci sono in mezzo, voglia, andiamo avanti per gradi, poi arriveremo all'apoteosi. Sì. Lei sta con questo fidanzato, sì. Ma i suoi sapevano di questa storia d'amore?
Sì, perché poi ci siamo anche sposati.
Ah, quindi lui non è passato da dipendente a marito?
No, è che i miei sono arrivati a fine carriera e cercavano qualcuno che rilevasse l'allevamento.
Ma tanto bene lo danno a uno che entra e esce dalla comunità, scusi.
Vabbè, ma loro non sapevano che era entrato e uscito, sapevano che era uscito e basta.
Ma lei lo sapeva.
Anche se mia madre era molto...
lo sapeva. Lei lo
sì, però anche i miei, mia madre, che era una persona molto intelligente, aveva capito, aveva indagato, lei si prendeva il pullman, andava a controllare dove era stato.
Però lei era consapevole, scusi, che il suo patrimonio andava in mano al fidanzato che poteva...
Sì.
Lapidarlo in eroina.
Era quello che mia madre non è venuta al mio matrimonio.
Beh, non è che aveva proprio tuttissimi torti,
ma
no?
Ma sì, ma infatti io l'ho sempre rispettata, anzi ho trovato che fosse una scelta molto coerente, non è stata ipocrita.
E ma lei perché andava avanti per la sua strada così invece?
Andavo avanti per la mia strada perché...
era una strada distruttiva anche, diciamo, del patrimonio di famiglia.
Ma perché i tossicodipendenti spesso e volentieri hanno una... personalità multifaccettata,
certo,
no?
Sì, certo.
Questo. E quindi c'è un lato brutto, negativo, pesante, il suo problema con la compulsività, dall'altro era una persona che aveva apparentemente, perché poi ho scoperto che non esisteva in lui questa cosa, questo sentire comune, no? Se tu stavi male, lui ti era vicino.
L'empatia,
no?
Ecco, era empatico.
Sì, no, ma... non era per niente. L'ho scoperto dopo che lui non era per niente empatico.
Simulava.
Semplicemente, no, una parte del suo essere andava in questa direzione. Ma poi di fatto nel tempo si è rivelato essere una persona totalmente incapace di amore proprio perché mancava di empatia. Per cui...
Però la dava avere, perché, scusi, in tutto questo ci sarà stato qualcosa che l'attraeva in questo uomo?
Sì, questo fatto di sentirlo vicino, sono qua io, ti proteggerò, quando non era neanche in grado di proteggere se stesso, però...
Quindi è un inganno, la ingannava a questo punto.
Sa cosa mi ha detto una volta mia figlia? Mi ha detto, papà era talmente abituato a mentire che non capiva più neanche che cosa era reale e che cosa era falso.
Ah, beh, questo. Ma compulsivo in cosa? Quando dice era compulsivo?
Per dire, quando ci siamo sposati noi avevamo i mobili su una parete. I mobili hanno girato tutte le 3 pareti finché non sono tornati dove erano partiti.
Vabbè, quello di che essere compulsivi.
No, aspetti, una volta ha comprato la moto, poi l'ha venduta, poi ne ha comprato un'altra, poi ha comprato lo scooter, poi l'ha riverniciato. Punto. Fine moto. Poi e compra la barca, rivernicia la barca, cambia motore alla barca.
Beh, ha delle ossessioni che mutavano nel tempo.
L'orologio, il primo orologio, poi vende loro. È tutta una cosa così. No? I heard you made the hull of a boat downtown. I heard you got a job at the builder's yard. But we should never say that we drifted far.
trip to the reservoir. Yeah, we should take a trip to the reservoir.
Pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori.
Quante figlie ci ha fatto con quest'uomo?
Due.
Ma nel frattempo lei ha diciamo rilevato l'azienda di suo padre?
Noi abbiamo rilevato l'azienda di mio padre perché io lavoravo, ma lui non aveva né arte né parte, quindi...
No, lui spendeva i soldi in eroina, perché se mi sembra di aver capito.
No, però il problema è che lui, quando ci siamo sposati e abbiamo rilevato l'attività di mio padre, perché lui ha cominciato a dirmi: ah, ma io da solo non ce la faccio, devi venire con me. Quindi io ho lasciato il mio lavoro, perché per me il lavoro dell'allevamento non era un lavoro, era qualche cosa dove io ero cresciuta e non lo vivevo. Infatti io per tanti anni ho detto: quando andavo a lavorare, perché per me andare a lavorare voleva dire andare ad Assago, in quel posto lì, in quell'ufficio, imprigionata lì dentro, con un capo che mi guardava e mi diceva: ma cosa vieni a lavorare a fare? Perché il mio capo non ha mai capito perché io andavo a lavorare. Si rendeva conto che non me ne importava niente, né di lui, né dell'azienda, né degli americani che venivano a fare le ispezioni. Quindi c'era anche questa cosa un po' strana.
No? Però, ereditate l'azienda del papà?
No, la rileviamo, non la ereditiamo.
La rilevate?
Sì.
Ma con che soldi? Con che soldi, scusate?
Chiedendo dei prestiti in banca.
Quindi lei, ma suo padre non è una sua legittima legittima eredità?
No, perché mio padre aveva altre due figlie, no? Ah, e quindi lui aveva proposto questa cosa, le altre non hanno voluto sapere e lui non voleva comunque...
Così le figlie avevano tutte la loro eredità.
Il suo modo di vedere le cose, perché io ad esempio penso che i genitori debbano dare i figli in base alle esigenze dei figli. Invece mio padre era uno che se aveva un capello lo divideva in tre parti uguali, perché questo era il suo senso di giustizia, perché a sua volta... questa cosa i suoi genitori non l'avevano fatti, cioè non gli avevano lasciato le cose giuste a lei, a lui, alla sua sorella, ai suoi fratelli, per cui anche questa cosa era un retaggio del suo passato uguale per tutti, no? Quindi io ho rilevato l'allevamento E lì è cominciata la mia vita nei debiti, cioè 14 anni di matrimonio nei debiti. Sempre.
Infatti lei me l'aveva detto, non si fidava delle banche, preferiva fare il passo secondo la gamba.
Sì,
come ha tradito questo principio, ci è rimasta male.
Perché? No, non è che l'ho tradito, ma perché siccome io sapevo gestire dal punto di vista economico la cosa, sapevo in che tempi avrei avuto il rientro e quindi poi noi avevamo una forma di prestito agrario, no? Per cui cioè fondamentalmente io non avevo degli scoperti di conto corrente, io lavoravo con delle cambiali che erano ovviamente delle cambiali che avevano delle condizioni agevolate, se le tiene conto che in quegli anni l'inflazione andava a due cifre, noi riuscivamo con la cambiale agraria a spuntare dei prezzi più interessanti, quindi diciamo c'era questa idea del,
sì, ma
del
questo,
debito,
diciamo, ma è un lavoro che lei era totalmente sola, perché suo marito non mi pare l'aiutasse in questa cosa.
No, perché non capiva niente, non era in grado di gestire il denaro, ed è il motivo per cui ho passato una vita in mezzo ai debiti con lui e li ho pagati quando lui se n'è andato.
Ma lui aveva delle responsabilità nella gestione?
Noi avevamo dei ruoli divisi, nel senso che lui faceva delle cose e io ne facevo delle altre, però io ero in grado di fare il suo lavoro, perché l'avevo fatto da quando ero piccola, cioè mio padre a 15 anni mi buttava giù dal letto alle 5 del mattino e mi faceva andare con lui a fare le consegne.
Si era abituata a lavorare, certo.
E lui non era in grado di gestire, cioè mio padre a 15 anni, a 16 anni mi mandava in banca a depositare i soldi, cioè non era come adesso ovviamente.
Beh, il suo marito si faceva le pere, è un altro discorso.
Sì, no, però lui, diciamo così, che non era solo quello, perché poi l'altro capitolo tremendo della mia vita è capitato quando avevo le figlie di 3-4 anni, lui era cominciato a drogarsi, però questa volta con la cocaina. E io ho fatto un anno.
Lui non è mai uscito da questo giro qua?
Lui non è mai uscito, dal giro della droga a un certo punto è uscito, perché lui bruciava tutto fino alla fine ed esauriva il filone, no? Prima l'eroina, poi la cocaina, poi non aveva più interessi nelle droghe, si è buttato su altre cose. Ma diciamo che siccome il suo problema era un problema di compulsività, lui aveva sempre bisogno di colmare questi vuoti esistenziali con il riempirsi la vita di esperienze, di cose. Era un po' come il bambino che ha il giocattolo nuovo, no? Dopo 5 minuti il giocattolo nuovo non ti interessa più, ne cerchi un altro. E siccome nessuno l'ha mai curato seriamente, perché comunque all'epoca, ma forse ancora adesso, l'idea della comunità è un po' punitiva, no? Tu vieni qua, impari da che parte si leva il sole, visto che nessuno te l'ha mai spiegato. Però per le persone che hanno dei profondi disagi, che forse magari sono anche insanabili, non lo so, stesso secondo me il percorso delle comunità non è così efficace, diciamo così.
Si è portata dietro questa necessaria incombenza, perché era suo marito, cioè, ha fatto due figlie. Ma fra voi com'era? Cioè, vi volevate bene? Cioè, è stato amore perché avete fatto due figlie?
Ma io...
Ha sopportato tutta la vita un uomo che alla fine è stato più una perdita che un vantaggio da tutti
i
punti
di vista.
Sì, però
io quello che ho capito nel tempo è che io ero non innamorata di lui di più, era come se fosse una parte di me, perché eravamo molto complementari, quello che non sapeva far lui lo facevo io, lo sentivo come...
Ma cosa sapeva fare lui che non sapeva fare lei?
Dalle cose pratiche le sapeva fare, magari io no, anche se per dire mio padre mi faceva fare il muratore quando avevo 9 anni, per cui cioè non è che proprio mancava proprio questa cosa tecnica, no? Però avevamo dei ruoli che erano molto complementari, no? Cioè io non percepivo questo disagio, però credevo molto nella famiglia.
Basta, mi fermo qua, scendo. Ho capito che è una storia troppo lunga, troppo complessa e troppo interessante per esaurirla in un solo viaggio. L'aspetterò al varco e al prossimo giro mi dirà com'è andata a finire la storia, con il marito che si approfitta di lei, con le galline e con le sue aspirazioni di essere qualcos'altro rispetto a quello che il mondo vorrebbe che lei fosse.
It seems like every story told about us is meant to be. We fly, winds go all the way back. Why don't you let
You know, my love, this was no dream of mine. But the way you ride those waves makes me wanna follow you.
Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.